Radio 1 in Corpo 9.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Il lettore del Corriere della Sera Alberto Cusini, che scrive da Lurate Caccivio in provincia di Como, scrive questo: come non invidiare Samantha Cristoforetti, che per 6 mesi se ne starà lassù, lontana da tutti i problemi che assillano noi, suoi poveri connazionali? E questa lettera è stata pubblicata dal Corriere della Sera di stamattina. Invidiamo Samantha Cristoforetti, professor Bignami, astrofisico, la invidiamo?
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Soprattutto perché ha realizzato chiaramente il sogno della sua vita, mi sembra tutta contenta, si trova bene, le hanno dato perfino un po' di caviale i russi. Quindi
le hanno dato il caviale prima di partire però.
Però anche su pare, non lo so, questo ma qui non l'hanno... bisogna dirlo perché...
Ma lì hanno, lì dentro quella capsula, quella...
Capsulona,
ma stanno stretti, quanti metri quadri sono?
Ma no, non mi ricordo, sono stretti proprio perché adesso sono in 6, l'equipaggio è al completo, e, insomma è peggio che stare in un appartamento russo.
È peggio che stare... Dunque, per esempio, ce l'hanno un buco dove guardare fuori, una finestrina, un qualche cosa? Vedono certo. Fuori o no?
Certamente sì, ma soprattutto tutti abbiamo visto le immagini della splendida cupola, cosiddetta, cioè questo grande finestrone multiplo, diciamo, che sporge dalla stazione, che è stato fatto in Italia da aziende italiane e che offre un panorama fantastico.
Fantastico. E, l'amore si può fare lì o no?
Questa domanda che fanno molti.
No, la faccio dopo. Perché io tento di interpretare le curiosità del pubblico, al di là poi del
subito
prodere.
Dopo alla richiesta come si fa a fare la cacca, viene...
No, la cacca questo. Ho capito, c'è una cosa di un contenitore che allora, poi viene...
Trascuriamo, per favore.
Trascuriamo.
Sulla parte di fare l'amore si stende in generale un pietoso velo.
Però guardi
affascinante professor, di gravità.
Allora, professor Bignami, astrofisico, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dall'agosto 2011, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Vabbè.
No, un po' di sua biografia, laureato in fisica, eccetera, eccetera. Tra l'altro, i giornali di oggi sono pieni di notizie scientifiche. Poi le faccio un po' di rassegna stampa sui giornali di oggi.
Grazie.
Però. La storia dell'amore, io ho fatto un po' di ricerche su questo, mi pare che non sia mai avvenuto, insomma, che la cosa sia praticamente impossibile, ci sono problemi per l'erezione maschile per via dell'assenza di gravità, poi...
Quello lì sa com'è, dipende, insomma, no, non credo che siano problemi di erezione maschile, forse c'è anche un problema di privacy, sono state su 40 rotte donne americane, solo 4 russe, e Samantha ovviamente la prima italiana, gli altri maschietti, quindi vabbè, senta, non
vuoi
essere affascinante l'idea dell'assenza di gravità, no?
Senta un po', allora
come in piscina, mi scusi, ecco, è un po' come fare l'amore in piscina.
Beh, fare l'amore in piscina,
c'è il suo,
se si può fare, non è né proibito neanche dalla natura, insomma.
Dipende dall'ambiente.
I giornali oggi hanno su Samantha, fa un po' di titoli, leggo, c'è un'attenzione, a parte il Corriere della Sera che fa una bella pagina, Messaggi nello spazio, la Samantha tiene, Miss Samantha Cristoforetti tiene un blog e riesce a tenerlo pure da lassù, mi pare di capire, migliaia di tweet per Samantha Cristoforetti, lei qui è meglio di un sogno, eccetera eccetera, c'è anche la foto dei messaggini, poi c'è il giornale che scrive: la rete lancia Astro Samantha fra le stelle, cioè c'è una grande attenzione sul web, il Messaggero, casa e ufficio tra le stelle, e soprattutto però Selvaggia Lucarelli sul Libero, che scrive questo, le leggo un pezzettino, l'attacco del pezzo di Selvaggia Lucarelli, che secondo me tocca un punto, poi ne parliamo. Fino a qualche giorno fa, per l'italiano medio, l'unica Samantha che volava era quella di Vita da Strega sulla Scopa, e oggi è la Cristoforetti a bordo della navetta Soyuz. Fino a qualche giorno fa, Futura 42 era l'obiettivo di molti italiani in regime Dakan, non so come bisogna dire. Oggi è il nome della missione nello spazio di Samantha Cristoforetti, questo dipende da un film, insomma è una storia lunga. Fino a qualche giorno fa, se chiedevi a un italiano cosa fosse Apollo 11, ti rispondeva una multisala Brugherio. Ora discettano tutti di missioni spaziali come se fossero i nipoti di primo grado di Yuri Gagarin. Tutto molto bello, per carità. Del resto, che un'italiana salga su nello spazio è una notizia mica da poco in un paese in cui un'italiana non è mai riuscita a sollevarsi neanche su fino al Quirinale. E poi la Cristoforetti è l'immagine bella dell'Italia che si fa apprezzare all'estero, dei giovani che realizzano i loro sogni, dei risultati ottenuti col merito e con la fatica. Samantha ha sbaragliato la concorrenza di migliaia di candidati, ha studiato all'estero, parla più lingue di Mica e dell'Anticristo messi insieme e nello spazio lavorerà a 200 esperimenti di varia natura, dalla stampa di oggetti tridimensionali in assenza di gravità a test incrociati sulle tette di Veronica Maia per capire se stanno su col silicone o è gravità lunare. Il problema, insomma, non è quello che succede lassù, che è una meraviglia per tutti, ma è quello che succede qua giù. E qui volevo fare la domanda. Mentre Samantha è in assenza di gravità, qui siamo in presenza di gravida retorica, una roba che dopo due giorni di articoli editoriali, dirette, speciali, tweet, post, gallerie fotografiche, approfondimenti sulla missione Futura 42, tanto per usare un termine aerospaziale, c'è il rischio di farsi venire due palle delle dimensioni di Giove, eccetera, eccetera.
Scientifico.
Dunque, la domanda che le voglio fare è questo. Allora, Samantha è una straordinaria donna che parla cinque lingue, certo. due lauree, una in Germania, una a Napoli, insomma, certo. Un curriculum davvero impressionante.
Ufficiale dell'aeronautica.
Sì, ufficiale, pilota, guida sì. I caccia, insomma, cose eccezionali. Però nella scelta che è stata fatta di questa persona e dell'equipaggio in genere c'è anche una considerazione di tipo mediatico, cioè Samantha, una bella ragazza, sorridente, allegra.
No, non diciamo bella ragazza, dai, non diciamo così.
Ma insomma, cioè, una bella signora.
Intanto un bisogno importantissimo. Ha visto cosa ha detto Erdogan, no? Che le donne non sono uguali agli uomini.
Sì, però oggi tra l'altro è la giornata contro la violenza.
Se lei domanda a Matteo Salvini, secondo me è d'accordo. Se lei va al bar di Brugherio, secondo me sono d'accordo. Quindi la prima cosa di cui c'è bisogno in Italia è proprio questo punto fondamentale di uguaglianza, di pari opportunità tra uomini e donne. In questo Samantha è una ambasciatrice fantastica.
Ha contato questo nella scelta di Samantha, secondo
sicuramente
lei?
Sicuramente sì. Ma no, voglio dire, lei è bravissima, è venuta fuori la prima nella selezione, quindi lei stessa si incazzerebbe da matto se si dovesse dire che il fatto di essere donna ha contato. Non è vero che ha contato, nel senso che lei è senza dubbio la più brava. Detto questo, avere la prima donna italiana nello spazio, credo la seconda europea, comunque insomma si contano sulle punte delle dita, certo. È estremamente importante.
Certo. E quindi diciamo il fatto mediatico ha pesato, ma non ha pesato, insomma tutte e due le cose contemporaneamente.
Sì, non ha pesato sulla selezione di sicuro, per sì, molti Dio, assolutamente sì. No. Adesso, diciamo, se fosse un maschietto sarebbe molto meno spettacolare. Quello
certo.
Bisogna evitare
certo.
È dire che Samantha va su a fare il risotto con i funghi.
No, ma certo, ma chi lo dice questo?
Un sacco di gente, perché il Made in Italy è il food, queste balle qua. Il Made in Italy è scienza, è alta tecnologia. Samantha si arrabbierebbe moltissimo.
Ma lo capisco, ma c'è qualcuno che pensa che Samantha va solo a fare il risotto, andiamo.
Sì, però se lei vede i comunicati della missione, c'è dentro la macchina per fare il caffè spaziale.
Certo, che pesa 20 kg tra l'altro.
Sì, manca la macchina per tagliare il brodo nello spazio. E poi il filo per tagliare la polenta nello spazio, dove lo mettiamo.
Cioè lei dice che la comunicazione dell'impresa ha puntato su questi elementi per far parlare i giornali?
Sì, senza dubbio, perché c'è Expo, una storia e l'altra.
Mamma
cerchiamo
mia.
Di chiarire a tutti noi che
i giornali sono pessimi, però diciamo la verità, perché si fanno pigliare all'amo sempre da queste scemenze.
Sulla stampa di oggi, che è il miglior giornale d'Italia, naturalmente, quello al quale io scrivo, c'è questa notizia fantastica del pesce, del nuovo pesce diavolo nero, l'ha vista?
Sì, è una delle tante, sì. La stampa c'ha sempre una
certo.
Delle robe di scienze, poi lei anche scrive su Tutto Scienze, l'ho visto una sua intervista. Senta, però dobbiamo dire agli ascoltatori che possono intervenire con gli sms. Ecco, quindi l'sms da fare, dove sta? 335-699-2949, oppure riascoltare Radio 1 in corpo9.rai.it, il podcast, o 50.000.it per leggere i pezzi. Sono arrivati gli sms. Ieri avevamo Mario Adinolfi con noi, abbiamo parlato di poker, io gli ho chiesto se giocare a poker è di sinistra. Lui ha detto che non sa rispondere.
Oddio.
E qui c'è una signora che si chiama Fabiana, che sebbene fuori tempo vorrei comunque salutare l'irriverente e sagace signora Adinolfi, ma è davvero così poco omologato come dichiara. Però c'è un altro che dice: alla faccia della cultura di sinistra, lui vince a poker ma non pensa a quelli che potrebbero rovinarsi a causa sua. Bella coerenza del vostro ospite, questo è Luigi di Verona. Poi tutti gli sms sulla politica e il voto sono riassunti da questa Maria che scrive: io non sono andata a votare, dico che sono schifata dalla politica, fanno solo i loro interessi, non trovo nessuno che meriti la mia fiducia, nessuno, scritto tutto maiuscolo. Questa era la signora Maria, che non so da dove scrive, ma insomma. Ma secondo me la notizia più che, diciamo, unisce un po' tutto quanto stamattina è il servizio di Maurizio Ricci su Repubblica sulla storia del petrolio. Allora, poi le faccio una domanda che collega il petrolio con l'astrofisica. Vediamo un po'. Allora, c'è questa storia che il prezzo del petrolio va giù, stiamo addirittura a $80, a $75. Allora, la cosa è naturale o è artificiale, per dir così? L'innesco, dunque, il crollo del prezzo del greggio, scrive Maurizio Ricci, colato a picco in meno di 6 mesi, da $110 al barile a $80 in Europa e a $75 in America, con una decurtazione del 30%. Il motivo è noto: il boom del petrolio da fracking dei pozzi americani, che ormai vale oltre 3 milioni di barili di greggio al giorno, quasi il 3% della produzione mondiale, ha saturato l'offerta mondiale di petrolio, a cominciare da quella americana. Grazie al fracking, gli USA, storicamente i maggiori acquirenti di greggio sul mercato mondiale, hanno visto le loro importazioni crollare, cioè non comprano più. Quelle dai paesi dell'OPEC sono al livello più basso degli ultimi 30 anni. È un fenomeno in corso da qualche anno, ma finora il suo impatto era stato mascherato dalle difficoltà di altri produttori come Libia e Nigeria. Negli ultimi mesi però i due paesi africani sono tornati a produrre normalmente, mentre le difficoltà dell'economia mondiale hanno tenuto bassa la domanda di petrolio. Il risultato è un surplus di greggio sui mercati e un crollo dei prezzi. Allora, che cosa, come mai, si chiede poi Maurizio Ricci nel seguito dell'articolo, in genere quando avviene questo i sauditi diminuiscono la produzione in modo da sostenere il prezzo, no? Cioè, fanno in modo che la quantità di petrolio disponibile non vada a deprimere il prezzo troppo. Invece questa volta non lo fanno, perché vogliono far pagare agli americani il fatto che il costo medio di estrazione del fracking è di $75, di modo che avendo abbassato i prezzi gli americani non ci guadagnano più, ma facendo così i sauditi hanno messo nei guai un sacco di altri paesi, compresa la Russia per esempio, e soprattutto compresa la Nigeria. 2/3 degli incassi dello Stato nigeriano vengono dal petrolio, e se non c'è una quotazione a $128 al barile, la Nigeria va a gambe per aria. Per la Russia, so io, non lo scrive Maurizio ma lo dico io, il prezzo per Putin deve essere di almeno $115, a $70 è un guaio per i russi. Allora, questa faccenda si collega un po' con la storia che noi andiamo ad esplorare l'universo anche per cercare materie prime. È vero questo? Cioè, perché uno a un certo punto si può domandare: scusa, ma ho visto dei numeri che si riferiscono alla NASA, $100 miliardi in 10 anni, sono dei numeri che poi non sono nemmeno così sicuri, ma insomma sono spese enormi. Il ritorno di questo, a parte la scienza, la curiosità scientifica, la ricerca, tutto quello che si vuole, però io so, ho letto dei tanti articoli su questo, che c'è anche una guerra ad andarsi a prendere le materie prime. Per esempio, mi pare l'elio sulla Luna.
Mi lasci subito interrompere, perché bisogna stroncare sul
mezzo. Entri. Le ho dato la palla perché lei la giochi.
La ringrazio, ragazzi. Allora, prima stronchiamo la questione dell'elio, che è una vaccata pazzesca.
Sì. L'hanno scritto i giornali, io sono la mia foto.
Vuol dire.
Certo.
No, allora, sa sarebbe fantastico se riuscissimo a fare la fusione sulla Terra, una fusione nucleare, energia pulita e infinita,
sì.
Ma basta l'acqua, quella degli oceani, che c'è dentro il deuterio, l'acqua pesante, un po' di litio che c'è sulla Terra, cioè non c'è bisogno di andare a prendere questo isotopo dell'elio che dicono sia sulla Luna, nessuno l'ha mai visto, né nessuno ha una minima idea di come si faccia a, diciamo così, estrarlo, perché sa anche impiantare,
certo,
una miniera sulla Luna, insomma un casino, no? Quindi comunque non serve a niente, stronchiamo questa cosa.
Invece, quindi non andiamo a cercare, minerali o materie?
No, scusi, no, la questione elio 3 è tutta diversa, è orientata a riuscire a fare la fusione,
sì,
sulla Terra, che invece,
sì,
è una cosa importantissima, dobbiamo riuscire a fare, anche se finora non ci siamo riusciti, purtroppo, ma non è con l'elio 3 sulla Luna che si risolve. Punto a capo, lettera maiuscola. Andare a cercare minerali, certamente non il petrolio, che è una cosa organica,
certo,
benissimo, ma minerali tipo, certamente i minerali del gruppo del platino, ma anche e soprattutto le terre rare, cioè
certo,
quei minerali che meno noti e spettacolari, però sono fondamentali,
certo,
per lo sviluppo dell'elettronica, eccetera, andare a cercare sugli asteroidi, allora è qualcosa che oggettivamente può avere un senso nel futuro. Io sto scrivendo un libro insieme con un noto economista che sarà intitolato Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte.
Ah, asparagi da Marte, mi spieghi gli asparagi su Marte?
Perché la NASA è arrivata alla conclusione che nelle sabbie rosse di Marte, particolarmente ferrose, gli asparagi crescerebbero benissimo.
Scusi, ma lì non c'è l'atmosfera, non c'è l'aria.
Uno fa una piccola serra, si porta l'innaffiatoio e dopo gli asparagi crescono. Questo, voglio dire, non è una scemata, nel senso che...
Beh, lei la mette giù facile, si porta l'innaffiatoio, insomma, non è proprio banale. Poi bisogna riportarli sulla terra gli asparagi, perché sennò...
Sì, ma si immagini che è successo nei grandi ristoranti asparagi marziani. A un milione di dollari l'uno.
Appunto, perché
sì,
non mi
vabbè, però fa scena, Sheiko lo prenderebbe subito l'asparagio marziano. Insomma, però
lo Sheiko sta mettendo 250 milioni di euro per pigliarsi Messi, quindi figuriamoci se non si piglia la strada l'asparago. Lei è juventino o torinista?
Ma no, io mi dispiace drammaticamente dirle che
non si interessa
ai calci. Fede calcistica.
Non c'ha la fede calcistica.
No.
Allora, l'asparago marziano, abbiamo ancora un minuto, io c'avevo qui un sacco di cose da dire.
Vada.
C'ho un pacchetto scienza impressionante, c'è appunto il coleottero killer in Sicilia e Calabria, questa è la nostra stampa. Poi c'è il film su Stephen Hawking, di cui parlano tutti quanti. Poi c'è la storia dello zero, sempre la stampa, anche ieri ho Di Freddi su Repubblica.
Sì.
Lo zero, perché lo zero non è davvero un numero, è soltanto l'indicazione di una posizione nel sistema di notazione nostro, no?
È uno stato mentale.
È uno stato mentale. Gli antichi romani non avevano lo zero, forse.
E vivevano benissimo
senza lo zero. Poi c'è la storia dell'AIDS che viene rilanciata da Repubblica. Attenzione, non ci dimentichiamo l'AIDS,
certo.
C'è molta medicina su questo. E poi c'è un bel.
Mi lasci citare il malato di Ebola a Roma,
esatto,
che tutti se la tirano, e nessuno dice che è un eroe, John Medical,
certo,
Emergency.
Certo. Ecco, sul malato di Ebola però, e su questo invito anche gli ascoltatori a dire la loro, 335-699-2949, Radio 1 in corpo 9.rai.it e 50.000.it, io ho questo dubbio. Sappiamo il nome del malato di Ebola spagnolo, la Teresa, di cui abbiamo parlato anche qua, sappiamo i nomi dei malati americani, non sappiamo il nome del malato italiano. Le torna il conto, io sento un fastidio per questo, anche se capisco tutto, la privacy, tutto quello che vuole, però...
Non lo so, ha ragione, però non so risponderle, non so se ci sia un motivo legato appunto alla... come dire, la nostra legislazione.
Qualcuno ha scritto che lo ha chiesto lui, però voglio dire,
può anche darsi.
Sì, però questo è un tema enorme che non facciamo in tempo, oltretutto
certo.
La De Gaudio qui mi manda la musica, quindi dire che è tutto finito.
Però diciamo che è un eroe, un medico che va giù a curare i malati di Ebola.
Senta, sui giornali di oggi c'è molto su Putin, si potrebbe fare un intero giornale su Putin utilizzando tutti i pezzi che sono usciti oggi su Putin, certo. Soprattutto la Lega che cerca soldi in Russia, insomma potremmo parlare fino a mezzogiorno, caro professor Bignami, la saluto, la ringrazio anch'io. Di essere stato con noi, grazie per le cose interessanti che ci ha raccontato.
Buona giornata.
Stefano Capogna e Paola De Gaudio hanno reso possibile questa trasmissione. Gli sms al 335-699-2949, radio 1 in corpo 9.rai.it per riascoltare il podcast e 50.000.it per leggere i giornali, gli articoli che ho citato. Ciao, ci sentiamo domani mattina.